Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla bellissima solennità che avremo domani, il corpo e il sangue di nostro Signore, Corpus Domini. Abbiamo un Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: "Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?" Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi." I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo." Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro, ne bevvero tutti e disse loro: "Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui io berrò nuovo nel regno di Dio." Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Oh, sapete cosa c'è di nuovo in questo Vangelo che lo noto per la prima volta? Io leggendo scopro delle cose che non avevo mai scoperto. Gesù ha cantato. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Quando diciamo alleluia, viene da un termine ebraico, Hillel, il grande Hillel, e pare proprio che solo in quell'occasione abbiano cantato il grande Hillel e anche Gesù. L'Hillel sarebbero i salmi che vanno dal 13 al, dal 113 al 118. Questa è una cosa da approfondire, approfondirò e vi dirò di più la prossima volta, perché non l'avevo visto leggendo, preparando la trasmissione, non avevo notato questo passaggio. E quindi mi addentro in quello che invece ho preparato. Allora, carissimi, dunque, siamo dopo la festa della Santissima Trinità. Vi avevo detto che essere Trinità, dunque, vi avevo detto che la Trinità è una verità di fede, non di ragione. La ragione ci dice al massimo che Dio esiste, ma non chi è. Chi è? Ce l'ha detto Gesù nel Vangelo. Uno è trino. E abbiamo visto che essere Trinità è essere riversati uno nell'altro. Si attestano a vicenda, uno per l'altro, come vi avevo detto l'altra volta che bisogna fare la moltiplicazione, citando Don Tonino Bello, che poi, risentendo il passaggio, Don Tonino Bello citava addirittura un altro, quindi non era neanche sua la moltiplicazione, era successo questo fatto, lui stava preparando la predica per la Santissima Trinità. Arriva un suo amico prete, che viveva tra gli zingari, e gli dice: "Cosa stai facendo?" "Sto preparando la predica. Fammi un po' leggere cosa hai scritto." "Legge." "No, troppo difficile, nessuno capisce niente di questo. Ti dico io cosa dico agli zingari. Gli dico che Dio non è uno più uno più uno, e che per forza bisogna fare uguale tre, ma Dio è uno, no? È uno per uno per uno." E allora Don Tonino Bello l'ha riportata raccontando questo fatto, no? Quindi sono uno per l'altro. Sono contemplazione uno dell'altro. In un certo senso si potrebbe dire che se Dio non fosse Trinità, come vorrebbero i musulmani, le religioni stramonoteiste, anche l'ebraismo è una religione stramonoteista, sarebbe un Dio solitario, contemplerebbe se stesso, non potrebbe contemplare il Figlio e neanche lo Spirito Santo. Ma Dio è trino oltre che uno. Quindi possiamo dire che Dio è tutto fuori di sé, nel senso che ognuno parla dell'altro, ma pensate se capitasse così nella famiglia umana, no? E se il padre parlasse bene del figlio, ecco il mio figlio diretto, ascoltatelo, e se il figlio parlasse bene del padre, ah, mio papà faccio tutto quello che mi dice, Gesù diceva così, Oh, capita oggi di sentire una cosa del genere. E nel Corpus Domini vediamo una cosa incredibile, Dio è talmente fuori di sé. Nella Trinità vediamo che il Padre è tutto sbilanciato sul Figlio, ma nel Corpus Domini vediamo che Dio è talmente fuori di sé da essere addirittura in un pezzo di pane. Dio facendosi corpo entrò nell'umanità, ma facendosi pane entra addirittura nel nostro corpo. Ma pensate l'infinito che si fa frammento per poter entrare in noi. Il tutto si fa particella per potersi donare a noi. È veramente un Dio sconcertante. La potenza si fa debolezza, il creatore si fa creatura, e quella creatura unica al mondo, cioè l'uomo Dio, si fa pane. Più scendere di così, più annientarsi di così non si può. E vorrei parlarvi in questi termini. Io il commento l'ho intitolato Pane spezzato, perché avevo sentito una catechesi di Padre Canta la Messa fantastica, straordinaria, e mi era piaciuto tanto, e vi dico i punti salienti. Allora, c'è il pane intero e c'è il pane spezzato. Il pane intero rappresenta la forza, il pane spezzato rappresenta la nostra debolezza, il pane sbriciolato, le briciole, E dice appunto Padre Canta la Messa che dopo aver dato la nostra forza, cioè il pane intero della giovinezza, siamo in tanti pieni di forza, pieni di entusiasmo, arriva pian piano lo sbriciolamento. E allora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo più dare niente? E no, dobbiamo dare a Dio la nostra debolezza. E chi è che sbriciolerà questo pane intero? E ci penserà la vita con le sue difficoltà, malattie, handicap vari, a sbriciolare quel pane intero. Ma allora, grazie all'Eucaristia, mai più vite inutili, diceva Padre Canta la Messa. Un malato nel suo letto è diventato pura Eucaristia e la sua vita vale più di quella del leader più importante del mondo. Tutti, non solo il celebrante deve dire prendete e mangiate, ma tutti dobbiamo farci cibo per gli altri. Una casalinga dice questo e poi torna a casa ai suoi mestieri, è un po' anche come l'ultima enciclica del Papa che ha detto la santità nel quotidiano, no? Una donna che va a fare la spesa, poi viene a casa, ascolta le fantasie del figlio, dice così lui, e poi va, e ecco, santifica la sua giornata facendo così, no? Quindi una casalinga che fa questo, fa i suoi mestieri, nessuna TV ne parlerà, ma la sua giornata vale ben più del programma TV che viene cancellato da quello successivo. Invece quel gesto rimane per l'eternità, quel gesto unito, offerto insieme ai gesti di Gesù. E succede questo nella vita, che andando avanti il pane si spezzerà sempre più, c'era sempre più pane sbriciolato. Andando avanti si avrà più stanchezza e fatica che altro da dare. E diamo quello. Pensate che il Signore abbia bisogno di molto della nostra forza, della nostra capacità, del nostro ingegno. Ma no, il Signore non ha bisogno del molto. Il Signore ha bisogno del poco. Il Signore ha molto più bisogno della nostra debolezza che della nostra forza. Il Signore ha bisogno del poco, del sempre meno che potremo dare. Di quello sì, ne ha veramente bisogno. Sarà poco, sarà sempre meno, ma non sarà niente. Ecco, vedete? Che così cresciamo, in che modo? Cresciamo in piccolezza, dobbiamo crescere in piccolezza. Bisogna che noi diminuiamo, come diceva Giovanni Battista, affinché lui cresca. E solo così diventeremo simili a lui. Di solito si dice ai bambini quando sarai grande, noi dobbiamo invertire, dobbiamo dire quando saremo piccoli, allora sì che entreremo nel regno, solo così si entra nel regno. Sicuramente bisogna diventare piccoli perché nel regno si entra attraverso la porta stretta. Se non siamo piccoli, se non abbiamo fatto dimagrire l'io, non entriamo, non passiamo dalla porta. Quindi quando saremo piccoli, non quando saremo grandi. E un'altra cosa bellissima che diceva sempre Padre Canta la Messa, l'Eucaristia ci insegna anche quest'altra cosa. Gesù non ha scelto pane e acqua, ma pane e vino. Cosa significa? Significa che il Signore non vuole solo la sofferenza, cioè l'acqua, e il lavoro, cioè il pane, ma vuole anche la gioia, cioè il vino. Non solo la sofferenza ci santifica, ma anche la gioia, perché Gesù a Cana ha santificato la gioia. Non moltiplicò il vino per dissetare, non trasformò l'acqua in vino per dissetare, per quello c'era abbastanza acqua. Ma per dare gioia. Allora, dobbiamo abituarci a chiedere al Signore ogni giorno, sapete cosa? Anche la nostra razione di gioia quotidiana, perché sua volontà, si dice sempre che sua volontà è la sofferenza, ma Gesù nel Vangelo, sapete cosa dice? Dice, voglio che la vostra gioia sia piena. È sua volontà, lo ha detto lui, voglio. Oh, questo voglio è indiscutibile, non si discute. Quindi, chiediamo questa gioia, perché noi abbiamo un volto. Una cosa che caratterizza l'uomo rispetto a tutte le altre creature superiori e inferiori, cioè gli angeli e gli animali, sapete cos'è? È il sorriso. Gli angeli non possono sorridere, non hanno la bocca, non hanno il volto. E neanche gli animali, hanno il muso, ma non sorridono gli animali. Quindi chiediamo questa gioia, perché ci ha dato anche il volto per sorridere, per dimostrarci gioiosi, per cui chiediamola, nonostante tutte le prove della vita che ci possano essere, che ci sono, dobbiamo chiedere, ma anche credere che c'è anche la gioia, ma a volte non lo crediamo, ma le cose vanno male, vanno sempre male. Sentivo l'altro giorno qualcuno che citava un altro autore, allora, uno dice, questa gioventù marcia, questo mondo non è mai andato così male. Il secondo dice, mai visto tanto male, io credo che venga presto la fine del mondo. Il terzo dice, i giovani non sono mai stati così malandati, insomma. E poi con quello dice, sapete chi gli ha detto queste cose? Prima l'ha detto Socrate, secoli avanti Cristo, il secondo l'ha detto Plutarco, adesso i nomi li confondo, comunque tutta gente vissuta millenni prima di Cristo, per cui il mondo è sempre stato così, e quindi se guardiamo solo il bicchiere mezzo vuoto, lo vedremo sempre il bicchiere mezzo vuoto, è sempre esistito, dai secoli eterni è sempre esistito, e guardiamo il bicchiere mezzo pieno, no? Ecco, e così chiedendo la nostra razione di gioia, si rallegreranno i cieli e la terra, ma prima di tutto ci rallegreremo noi e rallegreremo il Signore e rallegreremo quelli che ci stanno attorno. Quindi È indispensabile chiedere questa gioia. E soprattutto l'Eucaristia. L'Eucaristia ci dà una pienezza, una sovrabbondanza di vita che deve vedersi sul nostro volto. Noi riceviamo, quando andiamo a ricevere il Signore, riceviamo una carica esplosiva straordinaria, un fuoco ardente e incendiante, eppure non bruciamo, non sentiamo la scossa, non si vede, non siamo più normali, non è normale non sentire che il fuoco brucia e che la corrente dà la scossa. Siamo troppo protetti dall'irruzione di Dio, lo diceva anche questo, lo diceva il padre Cantalamessa, diceva c'è troppo isolante in noi. Cos'è l'isolante? L'indifferenza e la poca consapevolezza di chi stiamo per ricevere, c'è troppa sterpaglia, rovi, cioè gli affanni del mondo, le preoccupazioni della vita che ci impediscono di essere raggiunti da questa forza ad altissima tensione che ci attraversa. Il Cristo si riversa in noi come una forza, un liquore inebriante che dovrebbe trasformarci totalmente e noi non ce ne accorgiamo neanche. Rimaniamo tali e quali con le nostre tristezze e pesantezze, invece di fare l'esperienza dell'ebbrezza, dello spirito. Dobbiamo chiedere la grazia. Sapete che grazia dobbiamo chiedere? Di ridiventare normali, di sentire il fuoco bruciare e la scossa scuotere. Nella consacrazione il sacerdote consacra tante piccole ostie assieme a quella grande, non so se avete già visto, c'è l'ostia grande e poi ci sono le piccole attorno, tutte fatte di pane azimo, cioè non fermentato perché senza lievito. Allora, chi sono le piccole ostie? Le piccole ostie siamo noi e dobbiamo diventare pani azimi, cioè senza lievito. Cos'è che fermenta in noi la vanagloria, l'orgoglio? Dobbiamo diventare pani azimi, eliminare tutto quello che gonfia. E il culto eucaristico non si esaurisce solo nella comunione, ma c'è anche l'adorazione a Gesù presente nel tabernacolo. Quando andiamo a ricevere Gesù, nella comunione siamo noi i mendicanti, che mendichiamo il pane di vita, no? Prendiamo le mani, siamo dei mendicanti per ricevere il pane di vita. Invece nel tabernacolo il mendicante è Gesù, che dice, ma mendica la nostra attenzione, ma c'è qualcuno che sa che io sono qui e che aspetto, come diceva Santa Margherita Maria la Cocchia, apparendole col cuore trafitto dalle spine, ecco questo cuore che ha tanto amato il mondo e dal quale riceve solo oblio, ingratitudine, insomma, Ecco, allora, dobbiamo evitare uno sbaglio che facciamo, credo, tutti, soprattutto chi è molto impegnato nel lavoro, no? Dice, appena avrò finito questo lavoro pregherò. Ma così si finisce per non pregare mai. Se si ama qualcuno, lo si ama sempre. Non è che si dice aspetta che finisco prima ho tutti gli impegni poi ti dirò a te. In qualsiasi momento libero, si fa la coda davanti a un ufficio, si fa la coda per ritirare dagli esami, ecco, sfruttare tutti questi momenti per elevare il pensiero a Dio, fare una giaculatoria. L'eiaculatoria viene dal latino iaculum, la freccia infuocata che raggiunge immediatamente l'obiettivo, Dobbiamo permeare tutta la nostra giornata del ricordo di Dio. Ci sono sempre questi piccoli spazi mentre si guida in macchina, ma li trovate, ognuno li trova nella sua situazione questi spazi. Non dire voglio finire, finisco, quando avrò finito mi dedicherò al Signore, ma così facendo si finisce per non avere poi il tempo, quando si avrà finito ci sarà chissà che cos'altro. Cioè non si ha il cuore rivolto al Signore. Quindi l'adorazione è anche questo, non aspettare il momento in cui tutto sarà finito, in cui sarò libero, ma sfruttare tutti gli spazi vuoti, gli spazi liberi che si hanno durante la giornata, e sono tanti, e chiedere al Signore di diventare questo sguardo rivolto verso di Lui. Adesso vi dico un'esperienza che ho fatto questa settimana, un'esperienza molto semplice, ma quando l'ho fatta mi sono detta, oh qua, devo aver fatto una scoperta scientifica. Vediamo se qualcuno di voi l'ha già fatto, che così ne possiamo parlare assieme, vediamo un po'. Allora, oh ma questa è una scoperta, sapete cosa ho scoperto? Ho scoperto la forza di gravità della luce. Allora, avevo messo un vaso di fiori davanti alla Madonna, davanti alla statua della Madonna, fiori di campagna, papaveri, margherite, che ho proprio qui davanti, margherite, campanule. Allora, i papaveri sono alti, lo sai che i papaveri sono alti, 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 e quindi i boccioli pendevano verso terra, no? I boccioli anche un po' pesanti, quelli alti, alti, lunghi, lunghi, pendevano verso terra. Il giorno dopo, quelli che pendevano verso terra avevano fatto una curva ad U e guardavano verso l'alto, perché dall'alto viene la luce, dal basso non viene. Dico, ma guarda qui la forza di gravità della luce, fa fare la curva ad U ai boccioli che hanno il muso rivolto verso terra per farglielo voltare verso la luce, che i fiori si girassero sempre verso la luce, lo sapevo, ma veramente dal basso rivoltarsi verso l'alto, proprio una curva ad U, questo non l'avevo ancora mai visto. E il Signore mi ha dato l'insegnamento vedendo questa cosa, mi ha detto, ecco cos'è la santità, è essere attirati dall'alto, non dal basso, è essere attirati dal soffitto, non dal pavimento. Ve lo dico sempre, io, i santi sono quelli che hanno trovato il loro punto d'appoggio nel soffitto e non nel pavimento. Ah, che acrobazia! Ma vedete che i fiori sono più santi di noi, I fiori sono attirati dall'alto e non dal basso. Ma che scoperta, vediamo un po' se qualcuno di voi l'ha già fatto scoperta. La forza di gravità della luce per i fiori è più forte di quella della terra. La forza di gravità della... Ma noi dobbiamo essere i fiori del Signore. Ecco, diventiamo i fiori del Signore, i papaveri del Signore, le margherite del Signore, che sono attirati irresistibilmente dall'alto e mai più verso il basso. Attirati sono dal bene e non dal male che viene dal basso, attirati dalla forza della luce e non da quelle delle tenebre. Ma pensate che bello, ma pensate che meraviglia, Allora, l'Eucaristia è proprio questo, è essere fissi in Lui, fissi con lo sguardo verso l'alto, fissi con lo sguardo verso la luce e non lasciarci attirare dal basso. Ma pensate che vita fantastica se riuscissimo a realizzare, è anche un dono di Dio, ma noi dobbiamo comunque fare le rinunce alle cose che ci tentano dal basso comunque, c'è una cooperazione tra noi e Lui, da una parte un dono ma dall'altra ci vuole, l'ascetica è questo, se non facciamo l'ascetica Dio patria, e se non rinunciamo non raddrizzeremo mai questa artrosi dell'anima che è rivolta verso il basso, ecco, abbiamo l'artrosi dell'anima, una volta vi parlavo del tubo, dobbiamo raddrizzare il tubo che è ripiegato su se stesso, è ripiegato verso il basso, E questa settimana avremo anche la bellissima solennità del Sacro Cuore di Gesù, no? E il Signore aveva dato, si era rivelato Santa Margherita Maria Lacocque, e ci sono le bellissime 12 promesse legate alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, Allora, Ve le dico, ma prima di, sono 12 le promesse, prima di dirvele, voi pensate un numero in cuor vostro da 1 a 12 e così poi quando ve la leggo vedrete qual è la promessa, sarà quella che più è più confacente al vostro bisogno di adesso. Allora, la prima, darò tutte le grazie necessarie al loro stato. Ognuno ha uno stato di vita, chi è sposato i doveri di stato sono quelli della famiglia, chi è sacerdote i doveri di stato sono quelli del ministero, chi insomma. Quindi il Signore dà le grazie necessarie, non dobbiamo mai dire non ce la faccio, se sei in quello stato il Signore ti darà le grazie. La prima promessa. La seconda è: soccorrerò le famiglie che si trovano in difficoltà e metterò pace in quelle divise, ecco la pace nelle famiglie. Terza, bellissima, li consolerò nelle loro afflizioni. Ah, prima voglio dirvi, sapete qual è che preferisco io? Sono 12 le promesse. Quella che preferisco io è l'undicesima, adesso vi dirò cos'è l'undicesima. La quarta è: sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. Quinta, spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere. Sesta, i peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano della mia misericordia. Settima, riporterò le comunità e i singoli fedeli al loro primo fervore. Ottava, le anime ferventi giungeranno in breve a grande perfezione. Nona, benedirò i luoghi dove l'immagine del mio cuore sarà esposta e onorata. Io qui ho il medaglione del Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria. E mettetela in casa, l'immagine di Gesù. Proteggerà, benedirà il luogo. Decima, a chi lavora per la salvezza delle anime darò il dono di commuovere i cuori più induriti. Undicesima, la mia preferita, il nome di chi propagherà questa devozione sarà scritto nel mio cuore, mai più cancellato. Pensate, il nome scritto ce l'abbiamo nella Bibbia, è un tema biblico, ce l'abbiamo nell'Apocalisse, e saranno aperti i libri e i nomi che saranno scritti nel libro, oppure darò una pietruzza bianca con un nome scritto, ma qui... Altro che nei libri, altro che dalla pietruzza, dai libri e dalla pietruzza il nome può anche venire cancellato, ma dal cuore di Gesù no. E la dodicesima, famosissima, chi farà i primi 9 venerdì del mese non cadrà in mia disgrazia, ma il mio cuore sarà il suo sicuro rifugio in punto di morte. Ecco, allora, dobbiamo uscire anche noi dai nostri limiti, vi ho detto che... La Trinità esce dai suoi limiti, esce dai suoi confini, e noi per uscire dai nostri limiti anche a livello umano abbiamo solo da guardare, da guardarci attorno, io che sono appassionato di astrofisica, guardate la Via Lattea in una notte stellata, vedrete tutti quei puntini bianchi, ebbene sapete quanti sono quei puntini bianchi nella Via Lattea, sapete quante stelle? 120 miliardi di stelle, ogni stella è milioni di volte più grande del Sole, e ci sono... Quindi la Via Lattea è una galassia, ci sono miliardi di galassie nell'universo, altro che uscire dai confini qua, e la stella più vicina si trova a 4 anni luce, Proxima Centauri, Alfa Centauri, e la più lontana, pensate, a 14 miliardi di anni luce. Pensate che il Sole, che è 150 milioni di chilometri, si trova a 8 minuti luce, la stella più lontana è ai 14 miliardi di anni luce. Ecco, vi ho fatto uscire un po' dai confini. Queste cifre astronomiche ci fanno veramente uscire di senno, oltre che dai confini. Allora, carissimi, in questa festa dell'Eucaristia e poi nella festa del Sacro Cuore di Gesù, chiediamo proprio al Signore di fare l'esperienza di questa ebbrezza dello Spirito, di diventare, di sentire la scossa, di sentire che siamo abitati dal Re dell'Universo. Il Re che ha creato tutti questi 14 miliardi di anni di luce entra nel nostro cuore, ma vi rendete conto? Ma si sentirà un po' allo stretto, al minimo. Allora la vitamina spirituale è proprio il tema, prima vi dicevo che della freccia, della giaculatoria, no? Che dovete dire durante la giornata. Allora, la saetta, questa è una frase di Sant'Agostino, dice al Signore, una preghiera, giunga a te la mia preghiera che guizza come saetta, io la innalzo al tuo orecchio, aiutala affinché ti raggiunga e a metà della sua corsa non ricada a terra. Ecco, tutti hanno fatto l'esperienza, ma insomma le mie preghiere arrivano e c'entrano l'obiettivo, oppure ricadono a terra senza aver raggiunto. Allora vi do il segreto, la vostra preghiera affinché non ritorni al mittente deve guizzare come saetta, una freccia che raggiunge infallibilmente l'obiettivo. Ecco carissimi, allora qui devo concludere perché sono già, quindi vi auguro una bellissima solennità del Sacratissimo Cuore, corpo e sangue di Gesù, anche del Sacratissimo Cuore che sarà solennità. Ciao a tutti da Vilma.